radio2pod.rai.it. Libera la radio.
Alle 8 della sera, il racconto delle cose e dei fatti. Chi ha ucciso Fermat? Cronaca di una morte annunciata. Di Pier Giorgio Odifreddi. Regia di Vittorio Attamante.
Nella puntata di ieri abbiamo cercato di schizzare, di intuire in che modo i matematici fossero riusciti a risolvere il problema della definizione dei numeri reali da una parte, dei numeri ideali dall'altra. Abbiamo visto che l'idea di Dedekind fu un'idea geniale, fu non di introdurre dei numeri astratti di cui non si sapeva bene quale fosse la concretezza, bensì di ridurre questi concetti a qualche cosa di molto preciso, cioè alle loro approssimazioni, o meglio ai loro effetti sulle cose di cui effettivamente possiamo avere una esperienza, non dico sensibile, ma perlomeno intellettuale. Ed ecco che allora, a questo punto, verso la fine dell'Ottocento, la matematica incominciava a sentirsi molto più matura, perché aveva di fronte a sé anzitutto i numeri interi. Questi numeri interi li si poteva manipolare, li si potevano dividere uno con l'altro e si ottenevano in questo modo le frazioni, costituite per l'appunto da due numeri interi, uno numeratore e l'altro denominatore, e queste frazioni erano i numeri razionali. I numeri razionali si potevano poi considerare come delle approssimazioni di numeri reali, anzi i numeri reali si potevano considerare come dei tagli che si facevano sui numeri razionali, mettendo a sinistra le approssimazioni per difetto e a destra quelle per eccesso. I numeri complessi a loro volta, questo lo si era già intuito prima, verso la fine del Settecento e la fine dell'Ottocento, erano praticamente semplicemente il passaggio da una dimensione a due dimensioni, così come i numeri reali si possono disporre su una retta, ecco che i numeri complessi si potevano disporre su un piano ed erano quindi punti, diciamo così, di un piano, così come i numeri reali erano i punti di una retta. E a questo punto la matematica sembrava avere effettivamente una sua concretezza e l'edificio della matematica era basato sul punto di partenza. Questo punto di partenza qual era? Era, l'abbiamo detto poco fa, erano i numeri interi. E allora tutta la matematica poggiava su questo concetto di numero intero, che era per l'appunto quello da cui erano già partiti i pitagorici, da cui erano partiti i greci nella loro indagine sul concetto di numero. Questo concetto di numero, che ricorderete, abbiamo detto nelle prime puntate, è qualcosa che noi, nel senso di uomini, abbiamo astratto dal nostro battito cardiaco. È una idealizzazione del discreto, una idealizzazione dell'a priori kantiano del tempo, insomma è qualcosa di fondamentale nell'esperienza intellettuale non soltanto dei matematici, ma più in generale per l'appunto degli uomini stessi. Ed ecco che allora, dicevo, la matematica si basava alla fine dell'Ottocento sul concetto di numero intero. A questo punto però quello era diventato, si era scoperto che fosse il fondamento dell'intera matematica, e allora i matematici cercarono di capire, di vedere meglio, di vederci più chiaro in questo stesso concetto di numero intero. Che cos'è un numero intero? Il grande neurofisiologo McCulloch, che abbiamo citato in una puntata precedente, si chiedeva appunto, faceva questa domanda: che cos'è un numero intero che l'uomo lo può capire, e viceversa, che cos'è l'uomo che può capire il numero, come è fatta la sua mente in modo che possa capire per l'appunto questi concetti? Queste sono le domande che riaffiorarono alla fine dell'Ottocento e agli inizi del Novecento, quando i matematici si misero in testa questo nuovo progetto. Spiegati ormai i numeri complessi, nel senso che li si riduceva a coppie di numeri reali, i numeri reali nel senso che li si riduceva a insieme di approssimazioni razionali, i numeri razionali nel senso che li si riduceva a frazioni di numeri interi, ecco che alla fine i matematici vollero sapere che cosa fossero questi numeri interi sui quali si basava tutto il loro edificio e naturalmente sui quali si basa anche la formulazione del teorema di Fermat. Che cos'è allora un numero intero? Beh, questo naturalmente è più facile da dire che da spiegare. Cioè, tutti noi sappiamo che cos'è il numero 1. Quando io chiedo che cos'è il numero 1, mi guardo il dito indice, per esempio, o un qualunque altro dito, naturalmente, e mi immagino che quello sia un esempio del numero 1. Se però uso l'indice e il medio, beh, avrei di fronte a me due uni, in qualche modo, due unità, e ovviamente l'indice e il medio sono diversi tra di loro. Quindi il numero uno non è l'indice, non è il medio, è qualche cosa che accomuna il fatto che noi abbiamo un indice in una mano e un medio. E allora verso la fine dell'Ottocento, ma naturalmente basandosi su idee precedenti, perché così è la matematica, non ci sono mai cose che arrivano direttamente dal nulla, si tratta sempre di rimeditazioni, di cose che i matematici hanno pensato nei secoli e nei millenni a volte precedenti. Ebbene, dicevo, comunque alla fine dell'Ottocento, basandosi su idee già precedenti, si cominciò a capire che il numero era ciò che che collegava fra di loro insiemi che avevano lo stesso numero di elementi. Bella roba, direte voi, stiamo cercando di spiegare che cos'è un numero e abbiamo dato una definizione in cui la stessa parola numero interviene. Per esempio, che cosa significa numero 1? Beh, numero 1 è ciò che hanno in comune tutti gli insiemi di un solo elemento. Ora però dire che tutti gli insiemi di un solo elemento hanno in comune qualche cosa è più facile da dire di quanto si possa immaginare. Basta dire, ad esempio, se noi abbiamo di fronte a noi due insiemi appunto con un solo elemento, basta dire che questi due insiemi sono fatti in maniera tale che se io prendo un elemento di uno lo posso mettere in corrispondenza con un elemento dell'altro e viceversa, in maniera da creare quella che in matematica si chiama una corrispondenza biunivoca, cioè nel senso che ciascun elemento di un insieme corrisponde a un elemento dell'altro insieme e viceversa, e nessuna coppia di elementi diversi corrisponde allo stesso elemento e viceversa. Sembra una cosa molto astratta, ma facciamo l'esempio che poi fece uno dei grandi matematici di quell'epoca, grandi filosofi della matematica, Bertrand Russell. Se noi entriamo in una stanza, ad esempio, supponiamo di essere, non so, un famoso cantante rock oppure un famoso politico che va a parlare a una audience, a un pubblico, e guardiamo in questa stanza magari le migliaia di persone che stanno ad ascoltare questi fortunati performers, ebbene, non c'è bisogno per il politico di contare quante sono le sedie e di contare quanti sono le persone per sapere, ad esempio, che ci sono tante sedie quanto persone. Può essere semplicemente questa osservazione basata sul fatto che guardiamo tutte le sedie ci accorgiamo che su ciascuna sedia c'è una persona, non ci sono due persone che si siedono sulla stessa sedia, non ci sono sedie vuote, ed ecco che allora il fatto che ciascuna persona si sieda su una sedia e che tutte le sedie abbiano una persona seduta su di essa crea una corrispondenza biunivoca tra le sedie della sala e le persone che stanno in sala. Quindi senza contare, senza far intervenire il concetto di numero, è possibile sapere che le sedie e le persone in una stanza sono lo stesso numero in tutti e due i casi, cioè il numero delle sedie è uguale al numero delle persone. Cioè si può definire la comunanza, l'identità di numero senza dover far intervenire il concetto di numero stesso. Ed ecco che allora questa scoperta la si può usare, la si può capovolgere a gambe in su e testa in giù o viceversa e farla diventare una definizione di numero. Quando è che due insiemi hanno lo stesso numero di elementi e stiamo adesso definendo che cosa significa avere lo stesso numero di elementi? Beh, quando questi due insiemi sono fatti in maniera tale che gli elementi di uno si possono mettere in corrispondenza biunivoca con gli elementi dell'altro e quindi praticamente il numero degli elementi è lo stesso. Questa diventa per l'appunto alla fine dell'Ottocento, agli inizi del Novecento, la definizione di che cos'è un numero. Abbiamo appena dato la definizione di numero senza far intervenire il numero stesso. Abbiamo detto che due insiemi hanno lo stesso numero di elementi quando i loro elementi si possono mettere in corrispondenza biunivoca fra di loro. Cioè a un elemento del primo insieme corrisponde uno e un solo elemento del secondo insieme e viceversa. E allora questo che cosa significa? È una definizione, come avrete notato, molto semplice, molto intuitiva. Significa però che il concetto di numero sul quale si basa, come abbiamo già detto anche quest'oggi nei due precedenti interventi, sui quali si basa l'intero edificio della matematica, tutti i rimanenti tipi di numero, ebbene questo concetto di numero intero in realtà si può ridurre a sua volta a qualche cosa di ancora più elementare, cioè alla nozione di corrispondenza biunivoca. Ora, questa nozione di corrispondenza biunivoca non è una nozione matematica, perché la possiamo usare benissimo andando al mercato, parlando con le persone che magari di matematica non sanno molto o magari nulla, no? Ammesso ci sia qualcuno che non sa nulla di matematica, magari la matematica la sa senza saperla, perché senza matematica non si potrebbe nemmeno attraversare la strada e così via, ma su questo torneremo in seguito. Ebbene, dicevo, abbiamo dato una definizione di numero, quindi una definizione del concetto fondamentale della matematica, che non fa uso di altri concetti matematici, bensì soltanto di concetti di vita quotidiana, come corrispondenza biunivoca. Sono concetti che appartengono ormai non più alla matematica, ma a quella che viene chiamata dai tempi di Aristotele, dai tempi dei Greci, la logica. Cioè abbiamo dato una definizione logica non nel senso di contrapposta a illogica, bensì definizione logica nel senso che usiamo dei concetti che non fanno parte della matematica, abbiamo definito in maniera logica i numeri interi. Questa fu una scoperta, diciamo così, che verso la fine dell'Ottocento e gli inizi del Novecento i filosofi della matematica, coloro che studiavano non tanto la matematica stessa come strumento e come soggetto di studio, bensì i fondamenti della matematica, le basi della matematica, scoprirono. E allora nacque quello che viene chiamato oggi il programma logicista, cioè far vedere che in realtà, poiché si era riusciti a dare una definizione logica del numero intero e sul numero intero si potevano costruire i razionali, gli irrazionali, i reali, i complessi, gli ideali e così via, allora in realtà la matematica veniva quasi dissolta da queste definizioni, la matematica, si scopriva, era una parte della logica. Questo io l'ho dato come se fosse un'affermazione, in realtà era un proclama, era un dogma, un'affermazione che i filosofi della matematica, e forse è bene anche che cominciamo a citare alcuni dei loro nomi, in particolare Frege in Germania e Russell, il famoso Bertrand Russell in Inghilterra, dicevo, questi filosofi della matematica enunciarono. Cioè il loro programma, il cosiddetto logicismo, era il tentativo di ridurre tutta la matematica alla logica. Era passato. Come mai usiamo questa forma del verbo essere al passato? Beh, perché anche qui, e qui cominciamo a scoprire che effettivamente la matematica, che sembrava forse a coloro che non la conoscevano un'impresa in cui si fanno soltanto passi avanti, in cui non c'è mai esitazione, in cui tutto è luciferino, bene, scopriamo che di nuovo nella matematica ci fu un problema. Ci fu una grande crisi dei fondamenti verso i primi anni del Novecento, nel 1902, perché questo tentativo di ridurre la matematica alla logica sembrava essere andato a buon punto, ma ad un certo punto Bertrand Russell scoprì che si era costruito tutto questo edificio sulla sabbia, perché la logica, in realtà, che doveva essere appunto il punto di partenza della matematica, la logica si era rivelata contraddittoria. Russell aveva scoperto un paradosso all'interno della logica, che era poi l'analogo di una crisi dei fondamenti analoga a quella dei pitagorici di 2500 anni prima. Quale fu la crisi innescata dal paradosso di Russell che fece tremare l'edificio della matematica moderna alla fine dell'Ottocento e agli inizi del Novecento? Beh, fu un paradosso che Russell scoprì in realtà nel campo della cosiddetta teoria degli insiemi, che però poi lui riformulò addirittura nel campo del linguaggio comune e che oggi noi qui formuliamo per l'appunto in maniera metaforica, usando uno di queste perifrasi, di queste metafore che Russell stesso diede, perché è inutile andare a parlare di concetti tecnici, no? L'essenza del paradosso di Russell si può benissimo capire anche direttamente parlando del linguaggio comune. Qual è l'idea di Russell? Beh, l'idea di Russell è di considerare le proprietà che nel linguaggio vengono espresse attraverso i cosiddetti aggettivi. Gli aggettivi li conosciamo tutti, sono per esempio cose tipo rosso, bello, brutto, azzurro e così via, possono interessare colori, qualità primarie, secondarie, direbbero i filosofi, eccetera, ma noi vogliamo qui concentrarci su due particolari aggettivi, che sono da una parte corto e dall'altra parte lungo. Vediamo anzitutto l'aggettivo corto. Corto cosa significa? Significa che la lunghezza della cosa di cui stiamo parlando è piccola, e lungo invece significa il contrario, significa che la lunghezza della cosa di cui stiamo parlando è lunga, per l'appunto non è piccola ma grande. Ora però consideriamo anche le parole stesse, consideriamo la parola corto e andiamo a vedere qual è la sua lunghezza in termini lettere di cui è composta. Beh, corto è composta da 5 lettere, perché corto è composta da C, O, R, T e O, quindi 5 lettere. 5 non sono molte, naturalmente, quindi possiamo dire che l'aggettivo corto è a sua volta corto. Cioè corto esprime una proprietà che quando poi si va a vedere se l'aggettivo stesso ce l'ha oppure no, la risposta è affermativa. Corto è corto. Prendiamo adesso, facciamo lo stesso gioco con l'aggettivo lungo. Quante lettere compongono l'aggettivo lungo? Beh, esattamente quante ne compongono l'aggettivo corto, perché lungo è fatto anche lui di 5 lettere, L-U-N-G-O. E allora, se corto aveva 5 lettere ed era corto, lungo, che ha sempre 5 lettere, sarà pure lui corto. E quindi ci accorgiamo che mentre corto aveva descriveva una proprietà che lui stesso aveva, perché corto era corto, lungo esprime una proprietà che lui non ha invece, perché lungo è corto. Benissimo, nessun problema, vuol dire che gli aggettivi a volte esprimono una proprietà che loro stessi hanno e altre volte esprimono una proprietà che invece loro stessi non hanno. Bene, questo vuol dire che gli aggettivi si possono dividere in due grandi classi, quelli che esprimono proprietà che loro stessi hanno e li possiamo chiamare autologici, per l'appunto che si riferiscono a se stessi, e quelli, aggettivi, che invece esprimono una proprietà che loro non hanno e invece li chiamiamo, invece che autologici, li chiamiamo eterologici. Bene. Però così facendo abbiamo generato due nuovi aggettivi, autologico ed eterologico. Prendiamo questo aggettivo eterologico e poiché gli aggettivi stanno tutti da una parte o dall'altra, sono tutti o autologici o eterologici, vediamo da che parte sta eterologico. I casi sono solo due, o è autologico o è eterologico. È possibile che eterologico sia autologico? Beh, ovviamente no, perché se fosse autologico, allora vorrebbe dire che questo che ha la proprietà che lui stesso dice di avere, cioè dovrebbe essere eterologico. Bene, allora sarà l'altro caso, cioè eterologico dovrà essere eterologico. Ma nemmeno questo è possibile, perché se eterologico fosse eterologico, non potrebbe avere la proprietà che lui stesso dice di avere. E invece abbiamo supposto che ce l'avesse perché fosse effettivamente eterologico. E allora ci accorgiamo che effettivamente abbiamo inventato un aggettivo eterologico che non sta da nessuna delle due parti, non è né autologico né eterologico, e questa è una contraddizione perché la divisione doveva essere una divisione che comprendeva tutti gli aggettivi. E allora scopriremo meglio domani, andremo a vedere in più in dettaglio, più in profondità, come questo fece tremare l'intero edificio della logica da una parte e della matematica su cui essa si basava dall'altra.
Radio2pod.rai.it. Libera la radio.